tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Dancer, il nuovo singolo degli Idols su Radio Rock, fra le nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti. Emilio Pappagallo con voi all'interno del The Rock Show, come ogni giorno tra le 6 e le 10 qui su Radio Rock, martedì 24 ottobre. Diamo il buongiorno e il ben ritrovato, in realtà, perché insomma ci siamo già sentiti telefonicamente per la presentazione di La Bellezza Istruzioni per l'Uso, però insomma sono contentissimo di averlo qui in studio con noi, insieme a noi, e quindi gli do il buongiorno a Luca Sommi. Ciao Luca, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno,
ben
buongiorno,
arrivato a Radio Rock. Facciamo vedere agli amici che ci guardano anche su Twitch e sui canali televisivi in giro per l'Italia di quale libro stiamo parlando. In realtà abbiamo già parlato di La Bellezza Istruzioni per l'Uso, edito da Baldini e Castoldi. Lo prendiamo come spunto un po' per fare una chiacchierata con te, Luca, e per ascoltare la tua musica, visto che ci hai portato una bellissima selezione musicale di cui dopo ci dirai. Siamo molto curiosi. Io ho sollecitato gli ascoltatori nella mezz'ora, anzi nel quarto d'ora precedente al tuo arrivo, su una questione che in qualche modo, sulla quale coinvolgo anche te. Israele e Palestina, siamo, tra l'altro stavamo facendo una riflessione sulla comunicazione che è molto, come dire, monotematica, nel senso che Israele e Palestina ci ha fatto dimenticare quello che accade in Ucraina, quello che accade in Armenia, quello che accade in molte altre parti del mondo, perché abbiamo bisogno di concentrarci evidentemente su una sola vicenda per volta. Questo orrore, settimana scorsa con Marino Freschi dicevamo, parlando di poesia, si combatte con la bellezza, no? Potremmo dire, visto parafrasando, utilizzando il titolo del tuo libro. Ci racconti un po', al di là di quello che racconti nel libro, la bellezza che hai incontrato nell'ultimo periodo, nell'ultimo mese, nelle ultime settimane, uno spettacolo teatrale, un libro bello che hai letto, un film, una serie TV, qualcosa di... le prime cose che ti vengono in mente, un'opera d'arte, una mostra, c'è tanto, no, in cui potersi rifugiare.
Beh, intanto il libro mio è un libro che è contro Vannacci, praticamente, l'anti-Vannacci.
Sì.
Vannacci tiene un libro dove racconta di discriminazioni, divisioni, un profilo di odio, cioè c'è un disprezzo, diciamo, verso la diversità. Il mio invece è un libro totalmente inclusivo, di misericordia, di fratellanza, di forza, di felicità, perché io dico sempre ai miei studenti universitari che essere buoni oggi è un gesto altamente rivoluzionario, è il gesto più rock essere buoni, perché essere cinici è facile, sei cinico con uno più debole di te. Invece la bontà, dico, ci vogliono le spalle larghe, ai ragazzi uso un'altra metafora. E quindi la bellezza la puoi incontrare tutti i giorni, perché se è bellezza etica, non solo estetica, la puoi incontrare tutti i giorni. Che cos'è l'etica? È l'insieme dei comportamenti che io posso tenere non solo per il mio bene, ma per il bene della comunità in cui vivo. E quindi tutto ciò che è rivolto al bene, al far star meglio, far vivere meglio, lo puoi incontrare tutti i giorni. Sia questo un libro, sia questo un dipinto, sia questo un gesto soprattutto. La bellezza dei gesti. C'era un libro di un grande filosofo che era intitolato La bellezza della persona buona. Ecco, io sono un esortatore alla bontà. Certo, bisogna essere molto forti per essere buoni.
È complicato, perché dal mio punto di vista, ne parlavamo proprio stamattina in apertura di trasmissione, è con vero, quella notizia, sì, che da dov'è che arrivava, Mauri? Adesso non ricordo, la recuperiamo, una notizia che riguarda la bontà, insomma, l'idea di proporsi in modo proattivo nei confronti delle persone che abbiamo intorno.
Famiglia che ha accolto l'altra famiglia di Marucchina, credo che aveva difficoltà a trovare casa, e nonostante poi il capofamiglia lavorasse, avesse uno stipendio fisso, aveva questa grande difficoltà perché nessuno gli affitta casa, e quindi li hanno accolti all'interno della propria fin
ora,
quando
se si può arrivare a questo va benissimo, senza arrivare proprio direttamente all'accoglienza di una famiglia in casa propria, però i piccoli gesti proprio quotidiani delle persone che abbiamo attorno, no? È difficile, dicevo Luca, perché subentra la frustrazione, noi siamo costantemente umiliati, offesi, verrebbe da dire, parafrasando il titolo del romanzo meraviglioso, siamo costantemente messi alla prova da piccole ferite alle quali, se non siamo allenati a rispondere appunto in modo proattivo, ci viene da rispondere con la guerra, sostanzialmente, no?
Fate l'amore, non fate la guerra, infatti, il motto, no?
Sì.
Allora, dopo vi racconto un libro straordinario che sto leggendo, però prima volevo dirvi questo, che se ogni azione quotidiana fosse ispirata ai principi cristiani, anche se non sei credente, vai sempre verso il bene. Non sbagli andare verso il messaggio di Cristo o il messaggio di San Francesco. Ieri sera c'è stata una manifestazione al Teatro Vittoria di associazioni in favore degli animali. Non far del male a un animale ti fa vivere meglio. Perché devi fargli del male? Chi dice che il mondo sia antropocentrico? Chi dice che noi abbiamo la centralità su questo mondo? Noi siamo un elemento di questo mondo che non c'eravamo prima, non ci saranno domani. Gli animali e la vegetazione c'erano prima e ci saranno domani. Quindi bisogna smetterla. Giordano Bruno diceva che arriviamo da un magma universale e andiamo verso un magma universale. Quindi non puoi neanche permetterti di uccidere un ragno. Non hai l'autorità di permettere di uccidere un ragno. Quindi andare verso la bontà è una cosa bella. Veniamo al libro. Sto leggendo la biografia di Romain Rolland, che è uno straordinario intellettuale al quale si è ispirato Gramsci, e infatti il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà, che è una frase intramontata e intramontabile di Gramsci, è presa da Rolland. E all'inizio del libro c'è lui, che è un giovane ragazzo, e scrive l'uomo più famoso dell'Ottocento, l'uomo, una pop star dell'Ottocento, che era Lev Tolstoi. Gli scrive una letterina perché Tolstoi condannava Beethoven e condannava Shakespeare. Diceva: non occupiamoci dell'arte, occupiamoci dell'uomo. Allora questo giovane ragazzo scrive all'uomo più famoso della Terra, Lev Tolstoi, capace di influenzare gli zar, una letterina, e poi passano le settimane e se ne dimentica. Dopo 3 settimane arriva una lettera di 26 pagine di risposta, ed è Tolstoi. Come se io adesso scrivessi, non lo so, ed è Tolstoi che gli ha risposto questo ragazzo, dicendo: Shakespeare e Beethoven vanno bene, ma ricordati che le tue energie devono essere concentrate verso l'umanità, verso gli esseri umani in primis. Poi arriva l'arte. Cioè, capite, questo gigante che si ritrova. Non è una frase che va benissimo adesso? Quando lui condanna la guerra, Tolstoi, la condanna in Guerra e Pace, che, attenzione, non è un romanzo sulla guerra, è il romanzo sulla guerra, che racconta dell'invasione napoleonica in Russia, esattamente il contrario di quello che accade oggi. Alla fine Tolstoi si chiede: ma perché un ragazzo di 18, 20, 22 anni uccide un altro di 18, 20, 22 anni senza conoscerlo? Magari gli è pure simpatico, per motivi che lo trascendono e non lo riguardano neanche. Perché lo uccide? Perché qualcuno gli dà l'ordine. E allora si chiede Tolstoi: ma non è che il destino dei popoli, oltre che in mano a Dio, è in mano a una piccola manciata di persone, e se in un determinato momento storico quella manciata di persone è quella sbagliata, succedono i casini? Benvenuti nel 2023.
Ecco, appunto. Senti Luca, a proposito, mi veniva in mente, no? Quando prima, parlando di accennando al tema della religione, in qualche modo devo dire sia Tolstoi ma anche Dostoevskij, tu parli dei Karamazov, fratelli Karamazov, nel tuo libro La bellezza, parlano di questo concetto del bene attraverso la religione. La religione è diventata spesso, Tolstoi, vabbè, sappiamo insomma che era credente, Dostoevskij aveva un rapporto molto particolare con la religione, però è diventata spesso, no, è stata spesso uno strumento, penso anche, non so, alla lettura per esempio del Vangelo, no? Uno strumento per raccontare quel tentativo di cui stiamo cercando di parlare, no? Tentativo di, tra virgolette, di essere buoni. In che modo lo fanno? Poi è soltanto, è l'unico modo, è l'unica possibilità che abbiamo, quella di raccontarlo attraverso la religione, oppure possiamo oggi magari avvalerci di altro?
Diciamo che le sacre scritture di qualsiasi religione vengono sempre prese, tirate per la giacca, prese a prestito per i propri comodi. Cosa ha fatto il cristianesimo nei secoli addietro? Ha fatto cose drammatiche. Un papa è arrivato a chiedere scusa per quello che ha fatto la Chiesa in passato, no? Giordano Bruno, che citavo prima, il 7 febbraio 1600 è stato bruciato vivo in Campo dei Fiori. C'era già l'ambasciata di Francia a Palazzo Farnese, pensate, e arrivò una lettera dicendo che si lamentava quel giorno per l'odore di troppa carne bruciata. Chiusa la parentesi. E quindi c'è oggi il terrorismo islamico? Sì. Allora, noi non dobbiamo prendere l'interpretazione degli uomini, noi dobbiamo prendere il messaggio. E il messaggio cristiano è un messaggio di benevolenza, di misericordia, di fratellanza e di pace. Sia tu credente, sia tu non credente. Quindi va preso il buono. Oggi purtroppo vengono fatte delle guerre in nome della religione. Il casino che sta accadendo a Gaza, tra Israele e Palestina, non ha un principio proprio religioso, però c'è anche di mezzo la religione.
Certo.
Poi in questo casino cosa succede? Che si semplifica il linguaggio assertivo, perché oggi siamo capaci solo di linguaggio assertivo. O curva sud o curva nord. Invece no, servirebbe il linguaggio argomentativo, perché la situazione è molto complessa, la modernità è molto complessa, e alla complessità non ci sono risposte semplici, a patto che non si abbia un'idea storta ma l'assorbita di complessità. E allora la situazione medio orientale passa assolutamente per una normalizzazione della questione israelo-palestinese, e la questione israelo-palestinese passa per quello che all'inizio degli anni 90 era stato instradato ad Oslo, risoluzione 181, sì. Due popoli, due stati, e si è andati in quella strada fino a Ariel Sharon. Ariel Sharon era uno che ha fatto Shabri Shatil, era ministro della difesa, ha fatto la guerra dei sei giorni, ha fatto la guerra del Kippur, era un falco, era un uomo con le mani sporche di sangue. Nel 2005 da presidente del consiglio si alza dalla sua carica di presidente e diventa statista e fa ritirare tutti i coloni dalla Cisgiordania e dalla striscia di Gaza, obbliga gli ebrei ad uscire di lì perché la strada per la pace doveva passare per forza nella restituzione delle terre. Poi purtroppo un ictus ce l'ha tolto e da lì si è interrotto il processo di pace ed è arrivato a stretto giro di posto il più longevo presidente israeliano, che è Netanyahu, che è un uomo che ha fatto una politica totalmente disastrosa, perché lo vediamo dal risultato.
Senti, intanto qui ti leggo un po' di input da parte dei nostri ascoltatori. Sabato sono stato a Firenze, ci scrive una nostra amica, c'è qualcun altro che ci... sono stato a Reggio Emilia sabato, ho visto la mostra meravigliosa dei CCCP, poi ho iniziato un anno e mezzo fa a studiare chitarra e ora so suonare molte canzoni, faccio escursioni in montagna, vado a nuoto. Domenica ho fatto una visita guidata su Caravaggio, molto bella, e così tanta gente che faceva la fila per vedere dei quadri meravigliosi, forse c'è ancora speranza. Poi passeggiata con mia moglie a Castel Gandolfo, guida galattica per autostopisti, il libro Città Firenze, film Zombieland, poi ci cita addirittura Museo delle Stranezze, vediamo ancora, ho visto il Museo Muse a Trento, Museo della Scienza e dell'Ecologia, veramente molto bello e interessante da raccomandare. Qualcun altro che scrive una cosa bella, Luca Sommi, bello e intelligente, dategli un bacio con lo schiocco da parte mia. Monica, Barcellona, bellissima città, visitata da sola per fare un tour nei musei, bellissimo anche viaggiare da soli o fare delle esperienze da soli, Luca, perché noi leggiamo un libro di solito da soli, però certe esperienze tipo andare al cinema o andare a vedere una mostra o visitare una città da soli non siamo abituati a farlo, e invece secondo me ha il suo perché.
Perché in Italia è reputato un po' da sfigati, sì. Invece è una cosa straordinaria. Io vado spessissimo al cinema da solo perché non devo avere una persona, un amico, un'amica che, col quale vedo il film e poi ci saluta, ma cosa serve? Ricordo che andai a vedere tre volte consecutive There's Up a Time in Hollywood di Tarantino, sì, al Nuovo Olimpia in lingua. Andai tre sere consecutive da solo, la cassiera secondo me pensava fossi pazzo.
Volevi cogliere tutti i dettagli.
È bellissimo anche una sera stare assorti nei propri pensieri e cenare da soli. Io sono un fautore, viaggiare, poi viaggiare in solitudine è molto bello, così come viaggiare in compagnia, ma in compagnia sei distratto dalla compagnia. Da solo invece non sei distratto da nulla e guardi le cose straordinarie che soprattutto questo paese ci riserva. Io poi sono uno che quando viaggia va a cercare solo le cose sottaciute, cioè le cose meno mainstream, quelle che non conosciamo.
Certo, gli itinerari nascosti, diciamo così, nascosti, no? Qualcosa di più.
Opere d'arte sottaciute. Anche gli scrittori, mi piacciono quelli che non conosce nessuno, che sono però grandissimi. Ti faccio un esempio.
A proposito di questo, sì, scusami Luca, prima parlavi della bellezza del gesto, no? Però non tutti gli artisti hanno fatto dei gesti belli. Cioè, magari però hanno fatto delle opere d'arte molto belle, però tipo, che ne so, Caravaggio, no? Che poi è dovuto scappare perché probabilmente ha ucciso una persona, eccetera. Sì.
Quindi, l'uomo e l'artista, no?
Sì, l'artista. Come conciliare il gesto e magari l'opera d'arte?
Molto semplice, bisogna dividere il messaggio dalla persona, bisogna dividere l'opera d'arte dalla persona, perché se andiamo a vedere i grandi artisti, i grandi scrittori, erano tendenzialmente tutti degli stronzi, uso questo termine perché siamo a Radio Rock.
Sì, sì,
no, davvero, erano persone diciamo poco ortodosse, erano eretici, non seguivano l'ortodossia. Caravaggio ha ucciso un uomo, ad esempio,
sì,
ma soprattutto è stato in carcere un'altra volta a Tordinona, quando invece ha insultato e ha cercato di picchiare il suo maestro, che è il Cavalier d'Arpino. Se voi andate a San Luigi dei Francesi a vedere il trittico di San Matteo di Caravaggio, alzate la testa, vedete che la cappella è stata affrescata dal Cavalier d'Arpino, che era il suo maestro. Lui cerca subito di superarlo e ci riesce. Poi hanno avuto una diatriba perché, sai, l'allievo che supera il maestro
non si può.
E lui ha cominciato a insultarlo, una volta voleva menarlo, l'hanno arrestato. È stato qualche giorno nel carcere di Pordinona, esattamente nei giorni in cui c'era Giordano Bruno che stava aspettando il rogo. Poi dopo c'era una docufiction della Rai di tanti anni fa che faceva la congettura che si erano anche parlati, quello non lo sappiamo. Però non sono stati nel carcere nello stesso momento. Solo che Caravaggio era un assassino, ma non è che non vai a vedere San Luigi dei Francesi. Luis Ferdinand Celine, uno dei più grandi scrittori del Novecento, è stato uno degli uomini peggiori del Novecento. Filo nazista, ha scritto il libro più antisemita che ci sia, Bagatelle per un massacro. Era un uomo orribile. era un uomo terribile da non frequentare, ma se tu vai a leggere Viaggio al termine della notte o Guerra, che è uscito per Adelphi recentemente,
se ne abbiamo parlato,
ecco, se tu vai a leggere questi libri ne resti incantato. Nel mio libro l'ultima pagina dedicata alle donne sono tre righe di Luis Ferdinand Céline, che era una bestia come uomo, ma quando scriveva era straordinario. Quindi bisogna scindere i due ruoli, perché altrimenti non ne usciamo. Se dobbiamo fare, diciamo, la cronologia, il curriculum vitae esistenziale ed etico di ogni artista, non andremo più a vedere niente.
Senti Luca, qui i nostri ascoltatori sono molto attenti, a loro non sfugge nulla. Voglio sapere, scrive Carlotta, chi è lo scrittore sconosciuto ma grandissimo che legge Luca? No, perché prima stai dicendo che vai cercando e cerchi le cose sconosciute, le cose meno conosciute.
Beh, prima quando parlavamo dei testi sacri, ad esempio il più grande poeta del Novecento si chiama Emilio Villa, vale Montale ma è molto più grande, sottaciuto. Emilio Villa toccava la Bibbia e diceva in dialetto reggiano: che getut, qui c'è tutto. Datevi a leggere le poesie di Emilio Villa. Oppure voglio citare gli scrittori, penso a Umberto Simonetta, ha scritto un libro straordinario che si intitola Tirar mattina, la lunga notte di Aldino contro Milano. E Tirar non è cocaina, è Aldino che ha 33 anni, è il boom economico, dal giorno dopo inizia il lavoro a tempo indeterminato, entra nell'età adulta e in quella notte Aldino deve fare le ultime follie della notte. Quindi è racconto di un'epoca, dell'Italia che stava esplodendo, dell'Italia meravigliosa. Umberto Simonetta non lo conosce nessuno. La più grande scrittrice italiana del Novecento si chiama Dolores Prato, chi la conosce? Nessuno. Il titolo del libro si chiama Giù la piazza non c'è nessuno, ed è un libro alla Gadda, alla Joyce. Ogni tanto lei saltava i verbi e la correttrice di bozze glieli aggiungeva, diceva: no, ma io salto i verbi, a volte mi piace saltare i verbi. Il romanzo inizia così: sono nata sotto un tavolino. Voi leggete Dolores Prato, Giù la piazza non c'è nessuno, e mi direte se non è la più grande scrittrice del Novecento.
Come ti spieghi, Luca, il fatto che ci siano degli scrittori meravigliosi che non hanno avuto la fortuna di altri scrittori altrettanto meravigliosi che invece ce l'hanno avuta, e magari di altri che lo sono un po' meno forse meravigliosi?
Perché la contingenza non regala quello che è il valore assoluto. Caravaggio, per diventare Caravaggio, ha dovuto aspettare Roberto Longhi all'inizio del Novecento. Cioè Caravaggio dal 600 al 900 è stato un signor nessuno, era reputato quasi un madonnaro. Non lo consideravano, se non che nel 1908 Roberto Longhi fa una tesi su Caravaggio e da lì diventa Caravaggio. Caravaggio nasce nel Novecento ed era un uomo del Seicento. Cioè il destino degli uomini non è legato naturalmente alla loro fama, ma soprattutto gli artisti anticipano spesso di 100-200 anni il mondo che sarà, e quindi non possono essere compresi dai loro contemporanei. Correggio, quando fa la meravigliosa cupola di Parma, della mia città, che forse è una delle opere rinascimentali più importanti d'Italia, i fabbricieri, i committenti, volevano farla cancellare, volevano farla imbiancare. Poi fortunatamente passa Tiziano Veceglio da Parma per caso, era già il grande Tiziano, la vede e dice: rivoltatela, riempitela d'oro, e questo è il suo valore, e non l'hanno più toccata. Ma volevano cancellarla. Questo per dirti che nel tuo tempo spesso sei profeta in ascoltare.
C'è qualcuno che scrive: per favore Luca Sommi può venirci a trovare una volta al mese, già ha stabilito qui una collaborazione. Senti Luca, ascoltiamo un po' di musica, va, scelta la te, se no qui chiacchieriamo di cose meravigliose, però insomma voglio far ascoltare anche un po' di musica. Partiamo con i Rolling Stones, che dici, o vuoi ascoltare altro?
No, partiamo con Rolling Stone. Hanno 80 anni. 80 anni. Io penso a loro quando dicono invecchiare brutto. Io penso a loro.
Dico, hanno fatto un disco fantastico, ispiratissimo, bellissimo, fra l'altro. Il nuovo album dei Rolling Stones. Noi li riascoltiamo con un classico che è Miss You. C'è un motivo particolare per cui hai scelto questa canzone, o solo così perché ti piace? Che già sarebbe sufficiente.
Ma non si può scegliere. Io, il desiderio di conoscenza prevale sempre su quello di preferenza. I Rolling Stone, come si fa a scegliere? Non ho scelta una bella, ma tutte sono belle.
Miss You, Rolling Stones, vai, sentiamole insieme. Radio Rock Podcast. Subsonica, ecco una cosa bella, un'altra cosa bella, il ritorno dei Subsonica con il nuovo singolo Pugno di Sabbia. Qui su Radio Rock al 9.41 c'è Fabio che mi chiede di ripetere il titolo del libro di Luca Sommi di cui stiamo parlando oggi, che abbiamo già presentato qui a Radio Rock, ma ne stiamo continuando a parlare. La bellezza, istruzioni per l'uso, consigliatissimo da parte nostra, Baldini e Castoldi. E ti dico, Luca, che tu sei riuscito a vincere, vabbè, operazione assolutamente meritoria, ma nel mio caso, lo so, faccio, diciamo, dico questa cosa che non è bellissima, però mi serve anche un po' a esorcizzare, o così, una cosa che purtroppo mi viene da fare, forse capita anche a te perché magari è umana, però quando tu sei, soprattutto se conosci degli autori magari un po' di nicchia, sconosciuti, sviluppi un po' quella gelosia, no? Nei confronti di quell'artista che è un po' solo tuo, no? E di cui magari parli con pochissimi eletti che lo conoscono. Ecco, tu non ti sei fatto questo problema, cioè hai detto voglio parlare a tutti di grandissimi come Tolstoi, come Dostoevskij, come, però voglio parlare anche di quelle piccole cose meravigliose che voglio condividere con voi. Devo dire che è meritorio, perché per me è complicato.
Alla presentazione romana del libro Barbara Berti ha detto la stessa cosa tua.
Sì.
Si tende ad essere gelosi le cose che approfondisci, che vuoi che siano solo tue. No, invece io sono il contrario, cioè a me piace condividere. A me piace. Ho scritto un libro sulla Divina Commedia, o meglio sulla, ho tentato di fare la semplificazione della complessità della commedia, perché io studio la commedia da 30 anni, l'ho studiata a fondo, la conosco benissimo, mi sono confrontato con i dentisti e me la giocavo alla pari, e durante il lockdown mi sono detto, ma tutta questa meraviglia che io, questo godimento che ho trovato nel leggere, nel approfondire, i rimandi alle quali mi hai mandato, perché non devono essere di tutti? La commedia deve essere di tutti, non si può morire senza aver letto la Divina Commedia. È il libro più importante della storia. Borges diceva, è il più grande libro mai scritto da un cristiano. Ed è vero, c'è tutto lì dentro. Ci siamo noi, noi d'oggi, noi di 700 anni fa, e ci saremo noi tra 700 anni. È un libro incredibile, che ha fatto un patto sicuramente col diavolo, e tutti devono abbracciarlo. Allora, il mio libro è stato un tentativo di esortare tutti a entrare dentro la commedia, perché molti l'hanno dimenticata dalla scuola, a parte che alla scuola la si fa malissimo. Cicli scolastici, fai tre volte le guerre puniche, non arrivi mai al Novecento, alla Divina Commedia fai due volte l'inferno, forse il purgatorio, al paradiso non ci arrivi mai, che è la cantica più ostica. E allora ho cercato di fare questo libro proprio per condividere la cosa, ma venite anche voi dentro questa gioia che è la commedia. Sono fatto così.
Senti, intanto devo... la condivisione è un gesto di bellezza.
Sì, sì, lo è, però Maurizio, guarda, io penso sia umano, io l'ho messa a nudo questa cosa qui, è umano avere anche un po' di... Ogni tanto quando ti parlano di un autore che tu conosci, sì, ti viene da dire, ma questo qui era mio. Poi bisogna superarla questa cosa.
Bisogna essere generosi.
Per esempio, faccio un esempio. Mi scrive un messaggio Marisa, no? Che scrive, per sommi, poco mi serve, una crosta di pane, un ditale di latte e questo cielo e queste nuvole. Lui capirà, no, capisco anch'io perché è Klebnikov. E su Klebnikov ti devo dire la verità. Paolo Nori, per esempio, diceva, quando mi parlano di Klebnikov, io che ho fatto la tesi di laurea su Klebnikov, ho un moto quasi di stizza, perché dico, ma come, ma tu che ne sai del mio... Però è bello, però insomma...
Carlo Maria Ripellino è stato il primo a tradurre Klebnikov, Paolo Nori traduce Klebnikov, io ho buttato dentro il capitolo di San Francesco Klebnikov, perché? Perché Francesco si spoglia di tutto, Francesco è un ragazzo giovane, ricco, figlio di un mercante, e donne, vestiti belli, alcol, perdizione. Entra in una chiesetta un giorno e vede un crocifisso ligneo che gli parla, e lì lui dice, uscì dalla chiesa ed entrai nel mondo, entra nel mondo di Dio, abbandona tutto, si spoglia, rimane nudo, fa il suo gruppetto di pazzoidi come lui, vanno a chiedere l'elemosina anche davanti a San Pietro, lo chiedono in francese come i cavalieri, e si spoglia di tutto, rimane con un saio e nulla, e ha una forza straordinaria. La differenza tra aver denaro e essere ricchi: aver denaro compri delle cose che tendenzialmente sono delle stronzate, delle macchine, delle sciocchezze. Essere ricchi, ogni giorno la vita è nuova, non ti capiterà mai di essere con la tua compagna o col tuo amico, di essere a tavola e parlare di ciò che hai nel piatto, perché c'è sempre qualcosa, se sei ricco, di cui parlare. Ecco, lui si spoglia di tutto, Francesco, perde qualsiasi cosa, e allora io dico di andare nei vari luoghi francescani che ci sono vicino a Assisi, e in uno di questi ti metti sotto una roccia, e dove lui si metteva sotto quella roccia, quello è certo, e lui stava sotto quella roccia a pensare, disse che una volta incontrò Dio addirittura sotto questa roccia. Se voi mettete sotto questa roccia, vi sovviene la poesia di Klebnikov, no? Poco mi serve, una crosta di tale, una crosta di pane, un ditale di latte, e questo cielo e queste nuvole. Ecco, Francesco e Klebnikov sono fratelli.
Certo. C'è Linda che mi manda una foto del libro di Luca, dice comprato la volta scorsa. Brava Linda, bravissima. Un abbraccio a Luca e complimenti anche per il suo programma televisivo. Ecco, io voglio parlare anche di accordi e disaccordi, dando intanto la notizia che insomma tutti voi saprete, che il programma di Luca Sommi è sul 9 adesso in prima serata sabato sera, quindi complimenti, una bellissima notizia. Siete contenti? Sei contento, Luca?
Siamo contenti, è una sfida complicatissima, però io ringrazio 9 che ci ha dato questa opportunità di sbarcare in prima serata. Abbiamo cambiato il programma, ovviamente, l'abbiamo adattato alla prima serata, ma soprattutto è sabato sera. Sabato sera è la sera dell'intrattenimento, ballando con le stelle sotto,
sì,
le stelle, come si chiama?
Sì, anch'io, tu sì che vale. Sì, sì.
È il grande intrattenimento. Al sabato la gente si vuole rilassare. Però chi volesse continuare con l'approfondimento, ci saremo anche noi. E vi dico che abbiamo sabato.
Dacci
un ospite di sabato. Dai. Carlo Verdone.
Alla grande, Carlo. Il nostro Carlo Verdone. Bellissimo. Poi Carlo è un oltre ad essere un grandissimo artista, è anche una memoria storica meravigliosa di non solo della romanità, non solo di quello che è accaduto del cinema, naturalmente a cavallo fra gli anni 80, 90 e 2000, ha una capacità di evocazione, no? di raccontare
sì,
delle storie veramente fantastiche.
E poi diciamola tutta, la sanno tutti, è un farmacista straordinario.
Ed è un farmacista straordinario. Io sono stato un mesetto fa più o meno a cena con Carlo qui al ristorante Traiano a Roma, che insomma sapete, siamo stati con anche il dottor Cole, con Aldair, una tavolata piuttosto variegata, e la centralità di Carlo non era quella dello spettacolo, sì, abbiamo parlato anche di spettacolo, di certo, però era quella: ho un dolore allo stomaco, cosa mi prendo, questo o quest'altro? No, quest'altro lascia perdere, ormai è più di un farmacista, più di un medico.
Ti racconto un aneddoto, io non sono amico di Carlo Verdone, io l'ho incontrato una volta nella mia vita, l'ho incontrato perché gli feci un'intervista televisiva sulla terrazza di casa sua. Alla fine dell'intervista, nostro primo incontro, io mi alzo e faccio: ai, mi faceva male il fondo schiena, sì, il nervo sciatico. Cos'è? Sono alzato due mattine fa e c'era sta cosa qua. Allora mi ha prescritto, mi ha detto: prendi questo. E niente, ci salutiamo, grazie mille, arrivederci. Io non lo risento. Dopo due giorni mi arriva su WhatsApp un messaggino: come va la schiena?
Sì.
E io gli rispondo: effettivamente va molto meglio. Quel farmaco è strepitoso.
Sì. No, poi è una persona, devo dire, particolarmente attenta e soprattutto poi è appassionata da questo punto di vista. Quindi, insomma, buongiorno, conosce lo scrittore Pino Roveredo, anni fa lessi Capriola in salita, meraviglioso Mauro. Conosci Pino Roveredo? E tra l'altro è morto quest'anno, se non ricordo male, proprio all'inizio di quest'anno.
Però attenzione, non è che adesso non so in questo caso, perché non conosco, non è che essere sottaciuti o sconosciuti significa valore.
La bellezza e il sorriso spontaneo e innocente che mi regala mio figlio di un anno tutte le mattine quando si sveglia.
Esatto.
Il battito del minuscolo esserino che sta crescendo dentro di me, ci scrive invece Federica: da 3 mesi pratico yoga e sto scoprendo la bellezza curativa del nostro respiro alla ricerca di momenti di stabilità interiore, del vivere il momento presente, che non a caso è sinonimo di regalo.
Esatto.
E poi viva la bellezza, Luca Sommi, la buona musica e il rock, Sara. Qui siamo pieni di messaggi. Aspetta, che volevo. Ti fanno i complimenti. Tutti vogliono la fama subito senza inventarsi nulla. Questo è un altro tema ancora, che non so quanto sia della contemporaneità, o forse è sempre esistito questa roba qui, no? Ne parlavamo un po' anche fuori onda, cioè la tendenza ad emulare dei modelli di riferimento che vendono. Secondo te, Luca, al di là del nostro narcisismo, che pure insomma ci sta e fa parte del gioco, quanto ci ha fatto male, per esempio, l'estetica e l'impostazione da social network che diamo spesso alle nostre vite, no? Chi ha più like ha più successo, se funziona meglio, se non funziona, il formato Instagram, il formato Facebook, come la vedi da questo punto di vista?
Beh, questo oggettino che abbiamo sempre con noi, che è l'unico oggetto che abbiamo sempre con noi, è diabolico nel senso che può fare tanto bene ma fare tanto male. Umberto Eco diceva una cosa straordinaria, diceva che la televisione era democratica e internet no. E tu dici: ma come? Pensi che sia il contrario? Io internet partecipo.
Certo.
E diceva che la televisione aveva tolto ai ricchi per dare ai poveri, aveva istruito gli italiani, gli aveva consentito di imparare l'italiano, e invece a un ricco di cultura gli aveva tolto un'ora di teatro. Mentre internet, diceva lui, se hai già ti dà tantissimo, ma se non hai perdi tantissimo. Se tu ci pensi, un ragazzo che non ha retroterra, benché minimo retroterra culturale, starà tutto il giorno su TikTok a vedere delle stronzate, tutto il giorno. Invece un ragazzo che è istruito deve fare una ricerca, deve trovare una cosa, deve trovare una poesia per sedurre la sua fidanzata, la trova immediatamente. Quindi è questa la grande sfida, cioè la preparazione umanistica non viene meno se ci sono i social. No. Ha fatto quel danno lì, però, quello lì, perché tutti... In questo cellulare noi abbiamo una radio, una televisione, una galleria fotografica, abbiamo tutto. Abbiamo le ragazze, abbiamo il cibo, c'è tutto in questo cellulare. E soprattutto c'è che ti regala anche la popolarità istantanea di 10 minuti, no? Quello che diceva Andy Warhol, prima
sì,
poi tutti,
cioè, prima poi.
Un quarto d'ora di popolarità. Sì. Il problema è che se tu cerchi la popolarità per la popolarità non arriverà mai. Questo lo dico ai ragazzi, se uno ricerca il fatto di essere fotografato e essere famoso, non arriverà mai, a meno che non andiate al Grande Fratello a fare i pagliacci, che poi arriva per un periodo anche quella popolarità, certo, e poi se ne va.
Certo.
La solidità delle vostre propensioni, delle vostre inclinazioni è quello che funziona. Se voi amate coltivare le margherite o se voi amate studiare gli scrittori islandesi, diventate i numeri uno nelle margherite e i numeri uno negli scrittori islandesi. Prima o poi il mondo passa di lì, ma se non passa avrete fatto tutta la vita una cosa che vi piace.
Come la nostra amica Silvia Cosimini, che è diventata una traduttrice di riferimento per, l'abbiamo avuta più volte qui, nostra ospite, per l'Islanda in Italia, e lei si è specializzata in quello che le piaceva e certo, ha fatto una cosa meravigliosa. Però Luca, ti volevo chiedere, spostandolo per un attimo sulla politica, no? Questo discorso, prima accennavi a Sharon che si veste da statista. Io ho notato, abbiamo notato qui spesso in trasmissione, forse è una roba, non so, però è sicuramente un'impressione che ho, non c'è più o c'è sempre meno la volontà di fare gli statisti, e quindi ti domando, quindi di guardare al medio-lungo periodo, 5 anni, 10 anni, ma si guarda tutto quanto il sondaggio, cosa dice il sondaggio oggi, cosa posso dire oggi per acquisire, ci sono le europee domani. Ecco, in questo i social per i politici che parlano e hanno bisogno di 1000 like piuttosto 10.000 like, ecco, come può essere, e se lo è, dannoso per la nostra società?
È molto dannoso, perché come dicevo prima ha tramutato il discorso politico da argomentativo ad assertivo. Ben inteso, il discorso assertivo c'è sempre stato, bandiera rossa trionferà, li fermeremo sul bagnasciuga, 1 milione di posti di lavoro, abbiamo abolito la povertà, certo, aiutiamoli a casa loro, sono tutte frasi assertive per le quali non c'è il libretto delle istruzioni. Se tu dici una cosa, arriva, ma poi come? Quali sono le istruzioni per fare così? Non c'è risposta.
Lo slogan.
Sì, però mentre prima erano assertivi politici durante il comizio, certo, ma poi diventavano argomentativi durante la giornata, adesso sono sempre assertivi perché hanno bisogno del like, hanno bisogno di parlare direttamente all'elettore. Infatti l'avvento dei social e di internet ha cancellato i corpi intermedi. I corpi intermedi sono quelli che stanno tra il Presidente del Consiglio e il cittadino, che sono le associazioni, i partiti, le associazioni di volontariato, i sindacati. Oggi i corpi intermedi sono quasi spariti. Perché? Perché il politico parla direttamente con l'elettore.
Ha abolito gli intermediari, diciamo così. Esatto. Annalisa scrive: per me il passaggio al sabato sera di accordi e disaccordi non è una buona notizia. Ero abituato a vedervi il venerdì mattina subito dopo Crozza e sabato sera non mi venerdì subito dopo e sabato sera non mi capita di guardare la TV. Annalisa dovrà cambiare le sue abitudini a questo punto.
Annalisa, puoi guardarci la domenica mattina in podcast. Ma volevo dire, Tommaso Campanella,
sì,
uno dei grandi intellettuali italiani, nella Città del Sole, un libro intramontabile su una città ideale, no, che lui aveva prefigurato, diceva una cosa fondamentale, che il rapporto elettore-eletto deve essere quello di allievo a professore. Cioè io ti demando la gestione della cosa pubblica perché tu sei meglio di me, tu sei il mio professore e tu puoi gestire meglio di me la cosa pubblica. Da lì onorevole, no? Ecco, oggi è sparita questa cosa, oggi ti voto perché sei come me, perché hai i miei stessi vizi, le mie stesse virtù, hai i miei stessi difetti. Tant'è che è sparito l'onorevole, non solo, è sparito il cognome. Li chiami tutti per nome: Matteo, Giuseppe, Beppe, Giorgia. Li chiami per nome di battesimo.
Verissimo.
Ecco, questo arriva.
C'è qualcuno che chiede di spiegare il concetto di bellezza etica, a cui avevamo fatto riferimento anche nella nostra precedente chiacchierata, Luca.
Ve lo spiego con l'articolo 3 della Costituzione. Questo è emblematico. L'articolo 3 della Costituzione è una norma dispositiva, cioè dispone l'ordinamento dello Stato, no? L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo, addirittura descrive il tricolore. L'articolo 3 è l'unico che esorta la Repubblica a fare qualcosa e dice che è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli di carattere sociale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Cioè la Repubblica è esortata dalla Costituzione a rimuovere tutti quegli ostacoli che fa sì che tutti noi non possiamo seguire le nostre ambizioni, i nostri sogni, i nostri desideri. L'etica è tutti i comportamenti che tu, cara ascoltatrice che chiedi, tutti i comportamenti che tu tieni in una giornata. Prova a farne l'elenco. Quanti sono solo a tuo favore e quanti sono invece a favore della comunità nella quale vivi? se vedrai che i tuoi gesti quotidiani saranno un po' fatti per te, ovviamente, ma un po' fatti anche per coloro che ti stanno vicino, sarai nell'etica. Se invece di fare soltanto con egoismo per te, sarai fuori dall'etica. L'etica è quell'insieme di comportamenti che ogni mattina, quando ci svegliamo, teniamo e sappiamo che possiamo fare del bene all'altro, non solo a noi stessi.
Per esempio, spogliarsi di un pezzettino della nostra conoscenza per regalarla, come ha fatto Luca nel libro La bellezza e istruzioni per l'uso agli altri, mi pare un esempio lampante di bellezza etica. Qui fioccano i messaggi con le domande. Un'ultima cosa volevo chiederti su, prendo spunto da un messaggio che riguarda il linguaggio, no? Dice, abbiamo gli ultimi anni, c'è questo cambiamento del linguaggio in cui è tutto... genio, meraviglioso, in realtà è già da una ventina d'anni, probabilmente 15 anni, però insomma tutto è arte, mettiamo super davanti a ogni parola e quindi sembra non esserci più sfumature. In che modo può influire tutto questo nella percezione della bellezza, secondo te, Luca?
Influisce, e credo che uno degli aggettivi più praticati negli ultimi anni per quanto riguarda l'arte, la musica eccetera è irriverente. Ma perché bisogna essere irriverenti? Io il libro che ho scritto sulla Divina Commedia è un libro riverente rispetto alla Divina Commedia. Io mi devo inchinare a Dante. Dante non è come me. Io mi devo inchinare a Dante, mi devo inchinare a Tolstoi, mi devo inchinare a Gramsci, mi devo inchinare a Marx, mi devo inchinare a Nietzsche, mi devo inchinare di fronte a loro. Quindi l'irriverenza è questo il desiderio di essere rock anche se non lo sei. Ecco, sì. Essere rock non significa fare cose strampalate o fare cose. Essere rock significa avere delle idee innovative, costruire mondi. L'intelligenza che ci interessa non è quella enciclopedica, non l'è più, perché oggi abbiamo Google e ogni informazione l'abbiamo istantaneamente. L'unica intelligenza che dobbiamo sviluppare è quella dinamica, ossia quella che trova nuove connessioni delle cose. E le nuove connessioni tra le cose costruiscono mondi. L'altra è enciclopedica, tu sai tutto, ma oggi non serve.
Senti, tra l'altro io avevo invitato qui Luca Sommi a fargli fare il DJ. Abbiamo messo pochissima musica perché abbiamo chiacchierato tantissimo, ma è stato veramente un piacere. Dovrai tornare Luca a trovarci. Qualcuno chiede un testo da leggere per approfondire San Francesco e i suoi pensieri più profondi, oltre che ai fatti della sua vita. È rimasto incuriosito quando hai fatto quell'accenno a San Francesco.
Su San Francesco c'è tantissimo, però direi che il libro della Frugoni, che è scomparsa da poco purtroppo, che è La vita di un uomo, nelle gesta dell'uomo c'è anche il suo principio, il suo concetto di esistenziale, quindi ti consiglierei Francesco, Vita di un uomo della Frugoni.
Benissimo. Ricordiamo anche, c'è Linda che vuole sapere come si chiama il libro che hai scritto tu sulla Divina Commedia, che vuol recuperarlo,
si
evidentemente.
Chiama Il cammin di nostra vita, viaggio nella Divina Commedia, e racconta canto per canto tutto quello che accade in estrema sintesi. Una volta lo diedi a Giorgia Meloni quando venne nel nostro programma, sì. Lo diedi per sua figlia. E lei guarda, capisce al volo che tipo di libro è, e mi dice, oh Aluga, che hai scritto un bignamone. sì, può essere un bignamone. A parte che io dicevo sempre, anche ai miei compagni di scuola, dicevo sempre, a parte che se noi conoscessimo benissimo il bigname di una materia, sapremmo tutto di quella materia.
Certo,
ovvio.
Dunque... Caro Luca, io ti chiedo a questo punto di scegliere fra le canzoni che ci avevi portato con quale vogliamo chiudere, perché purtroppo abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, ma hai promesso che tornerai a trovarci.
Tornerò. Io direi di chiudere con i Black Sabbath.
Benissimo, chiudiamo con Paranoid, quindi io ricordo in libreria La bellezza, istruzioni per l'uso, il libro preziosissimo di Luca Sommi, che faccio vedere ancora una volta a favor di camera agli amici che ci guardano, Baldini e Castoldi, e poi naturalmente ricordo Accordi e Disaccordi in prima serata, quindi alle ore 21, qual è la prima
21
serata?
21:25 sabato su 9 siateci.
Carlo Verdone e altri ospiti, tanti altri su 9. Grazie Luca Sommi,
grazie,
alla prossima, ciao ragazzi, noi chiudiamo qua il The Rock Show e l'appuntamento è a domani naturalmente tra le 6 e le 10, ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.